Bentrovati, bentrovate. Questa conversazione la dedichiamo a quelle presenze, a quelle persone che sono gli angeli, persone non certo dotate di un corpo materiale come accade a noi esseri umani, che siamo dotati di spirito, dunque di anima razionale e di corpo, ma a quegli esseri che condividono con noi l'emozionante avventura di percepirsi creati e dunque in relazione con il creatore che ognuno ha voluto nell'esistenza. La nostra è evidentemente un'esistenza per ora soltanto terrena, quella degli angeli è sicuramente un'esistenza del tutto celeste, ma scopriremo tra poco, almeno spero, alcuni punti importanti di quella che chiamerei compresenza tra questi due ordini di creature, le creature umane e le creature angeliche. Inizierei dal testo della lettera agli Ebrei che parla in maniera interessante degli angeli di Dio, descrivendoli come adoratori. Essi sono adoratori di Dio, capitolo 1, versetto 6. Di essi Dio fa i suoi messaggeri, simili ai venti, dice l'autore, suoi ministri come fiamma di fuoco. E per quanto riguarda gli esseri umani, la loro funzione particolare è quella espressa sempre a capitolo 1 dal versetto 14. Leggo, non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza. Dunque sono chiamati ministri, servitori della potestà infinitamente amorosa che è Dio, amorosa per gli uomini, per tutti coloro che lo riconoscono come il creatore, ma anche per coloro che per adesso faticano a percepire la sua identità nei nostri confronti. L'identità di Dio è misteriosissima e inconoscibile per quanto riguarda se stesso, ma per quanto riguarda noi uomini è sicuramente un'identità amorosa, infinitamente amorosa. Di questa identità sono testimoni gioiosi e oserei dire interiormente esultanti gli angeli che da sempre hanno innanzitutto questa primaria funzione che è quella dell'adorazione di Dio, del rendimento di grazie e della lode a Lui per la sua infinita bontà e poi l'obbedienza all'incarico che ciascuno di essi riceve di presiedere, di servire a coloro che sono chiamati dall'autore della lettera agli Ebrei eredi della salvezza che Gesù ha ottenuto con la sua morte di croce. Allora la domanda, ma ognuno di noi ha un angelo? Sì, certo. Come dice Maria Pia Giudici, in un testo pubblicato da Città Nuova Editrice intitolato Gli angeli, il nostro angelo non è un mitologico surrogato di Dio, ma uno spirito che, essendo interamente a suo servizio, è da lui coinvolto nell'avventura della salvezza dell'uomo, affidatogli dalla sua bontà e provvidenza. Messaggero di buone ispirazioni, stando a quel che ne dicono i padri, ha particolari funzioni verso di noi, ci protegge da turbamenti interiori ed esterni, e da questo punto di vista San Giovanni Crisostomo, ad esempio, lo chiama angelo della pace. Egli ci rimprovera e punisce quando ci allontaniamo dalla buona strada, per questo Erma, protagonista di uno scritto intitolato Il pastore di Erma, risalente alla metà del secondo secolo d.C., lo chiama angelo della penitenza. Egli ci assiste e ci aiuta nel prioritario e importantissimo nostro compito, che è quello di pregare, e quindi Tertulliano lo dice angelo della preghiera. Ci soffermiamo, dice l'autrice, sia pur brevemente, su queste sfaccettature della verità dell'angelo custode. E l'autrice aggiunge, proprio a proposito di inoltrare utilmente la persona nel completo abbandono al Dio che salva, senza paure, senza ritardi, senza riserve mentali, soprattutto senza deficienza di fede, mi pare utilissima oggi la devozione all'angelo custode, tanto più se la riguardiamo sotto il profilo di quella pace a lui congeniale e a noi così necessaria e oggi così minata. Scrive Erma, probabilmente fratello di Papa Pio I, l'angelo giusto è delicato, modesto, dolce, calmo. Una descrizione che mi ha colpito e di conseguenza mi sono riproposto di andare alla ricerca del testo originale e cercherò di darvene una traduzione in diretta. Dunque, dal testo greco del poimen, in latino pastor, pastore in italiano, da cui pastore di Erma, sesto precetto, in latino mandatum sextum, in greco entole ex, capitolo secondo, versetti da 1 a 10. Aque nun fesi perites pisteos, duo eisin angeloi metà tu antropu. Non preoccupatevi, passiamo subito all'italiano. Il giovane Erma ha ricevuto in visione un angelo che gli parla. Ascolta dunque ciò che ti dirò riguardo alla fede. Due sono gli angeli che stanno in compagnia dell'uomo. Uno è quello della giustizia e l'altro è quello della malvagità. E io dissi a lui: in che modo dunque, mio signore, potrò conoscere di questi le iniziative? Dato che entrambi gli angeli sono presso di me. Ascolta, rispose, e cerca di comprendere. L'angelo della giustizia è tenerissimo, e verecondo, e modesto, e quieto. Questo, dunque, quando è disceso nel tuo cuore, di continuo ti scoprirai capace di parlare di cose riguardanti la giustizia, di santità, di castità, di frugalità, di ogni opera buona e di ogni onesta virtù. Tutte queste cose, quando saranno discese nel tuo cuore, il greco dice salite nel tuo cuore, come anche l'angelo, più che discendere, sale, il verbo è anabaino, sappi che ti faranno certo del fatto che l'angelo della giustizia è con te. A lui dunque credi e accogli le sue iniziative. Queste invece sono le opere dell'angelo del male. Innanzitutto è iracondo, è amaro, è stolto, e tutte le cose che gli fa sono cariche di malvagità, le quali distolgono gravemente i servi di Dio dal loro cammino. Quando dunque questo sarà penetrato nel tuo cuore, lo riconosci dalle sue stesse azioni. In che modo, dissi, o Signore, lo riconoscerò? Io non lo so. Ascolta, disse, quando in te l'ira avrà avuto accesso, tu conoscerai che quello stesso è dentro di te. Quindi, quando avrai desiderato molte azioni e cibi lussuriosi ed ebbrezze e molti piaceri e molte voluttà come desiderio di donne e l'avarizia e l'inganno e la superbia e la licenza del comportamento e cose che sono ad esse simili e vicine, queste, quando tu dentro di te le avrai pensate, sappi che quell'angelo del male è con te. Tu dunque, conoscendo le sue opere, fuggi da lui e non credergli in nulla, perché le sue azioni sono malvagie e sono inutili al servo di Dio. Considera, ecco, le opere di entrambi gli angeli. Comprendi dunque queste realtà e vedi di credere all'angelo della giustizia e recedi da quello che è malvagio, perché la sua dottrina in ogni azione è malvagia. Se c'è invece un uomo fedele e il pensiero di quell'angelo penetra nel suo cuore, inevitabilmente quell'uomo o quella donna finirà per peccare. Se peraltro una certa donna fosse stata cattiva ed entrassero nel suo cuore le opere della giustizia, sarà inevitabile che qualcosa di buono ella farà, dato che lo spirito di verità la dirige verso il bene. Osserva dunque perché è bene astenersi dall'angelo della malvagità e obbedire all'angelo del bene. È manifesto questo precetto riguardante la fede e che cioè tu, credendo all'angelo della giustizia, ti disponga a compiere cose tali che ti condurranno a vivere rivolto verso Dio, a vivere per Dio. Credi inoltre che le azioni dell'angelo del male sono mortifere. Astenendoti da esse, dunque, tu vivrai per Dio. Un testo di circa 1850 anni fa. Ora, credo che possa essere utile confrontarci con alcuni brevi passaggi di tipo antologico sugli angeli da parte di autori che hanno affrontato questa tematica. In fin dei conti, ognuno di noi è uno spirito incarnato. Gli angeli sono spiriti puri. In comune abbiamo lo spirito, dunque. San Giovanni Damasceno, grande teologo della Chiesa greca, vissuto tra il VII e l'VIII secolo. Leggo da Esposizione della Fede Ortodossa, Città Nuova Editrice. L'angelo è immortale non per natura, ma per grazia di Dio. Tutti gli angeli sono stati creati dal Verbo e resi perfetti dalla santificazione dello Spirito Santo, affinché ciascuno, secondo la sua dignità e il suo ordine, fossero partecipi dello splendore e della grazia. Essi sono circoscritti. Quando si trovano in cielo, infatti, non stanno sulla terra, né d'altronde, quando sono inviati da Dio sulla terra, rimangono in cielo. Ciò non di meno non sono condizionati né da mura, né da porte, né da sbarre, né da sigilli. Non sono limitati, insomma, da alcun termine definito. Tuttavia, quando gli angeli appaiono a quelle anime degne alle quali Dio volle mostrarli, non si rendono visibili come sono in realtà, bensì mutati in un aspetto diverso, conformemente alle capacità di coloro che vedono. Propriamente, infatti, soltanto ciò che è increato non è per sua natura limitato da alcun confine. Gli angeli, inoltre, non hanno la santità da se stessi, ma la ricevono dallo Spirito Santo. Per grazia straordinaria di Dio predicono gli avvenimenti futuri. Immortali come sono, poi, non hanno bisogno di sposarsi. Essendo spiriti, gli angeli appartengono a una dimensione spirituale, non essendo circoscritti fisicamente. Infatti, essi non sono costituiti di un corpo, né hanno la triplice dimensione, ma sono presenti ed operano spiritualmente ovunque si rechino. D'altronde non possono trovarsi ed operare contemporaneamente in un luogo e in un altro. Validi e solleciti nel compiere la volontà di Dio, sono talmente veloci da trovarsi immediatamente dove la volontà di Dio li ha assegnati. Alcuni custodiscono le varie parti della terra, presiedono a nazioni e regioni secondo l'ordine del Sommo Creatore, governano le nostre cose e ci recano aiuto. Molto vicino alla dottrina del pastore di Erma, Giovanni Taulero, frate domenicano, vissuto nella prima metà del 1300, mistico di valore. Ciascun uomo ha un angelo particolare che gli è stato dato nel battesimo, e da lui l'uomo è stato così raccomandato che quest'angelo gli è incessantemente accanto, mai l'abbandona, e lo guarda sveglio o addormentato in tutte le sue vie e opere, siano buone o cattive. E se uno non avesse per ringraziare Dio ed amarlo grandemente, niente più del fatto che queste alte e nobili creature, superiori ad ogni conoscenza, così elevatamente e incessantemente legate al pover'uomo, ciò basterebbe. E all'opposto, ogni uomo ha pure un particolare diavolo che gli è incessantemente contro e che lo esercita così bene come l'angelo. E se l'uomo fosse saggio e diligente, l'opposizione e le prove del diavolo gli sarebbero molto più utili di quelle dell'angelo buono. Se infatti non ci fosse alcuna lotta, non ci sarebbe nessuna vittoria. Questo testo dalle opere di Giovanni Tauler, Edizioni Paoline. John Henry Newman, anglicano convertito al cattolicesimo, creato cardinale da Leone XIII, una delle più grandi menti e delle più significative personalità del XIX secolo. Dall'Apologia pro vita sua, edizioni paoline. Questa dottrina l'ho esposta in una predica per la festa di San Michele, scritta nel 1831. Lì dico degli angeli: ogni soffio d'aria, ogni raggio di luce e di calore, ogni bel panorama è, per così dire, un lembo delle loro vesti, l'ondeggiare degli abiti di coloro che vedono Dio. E domando: cosa penserebbe un uomo se mentre esamina un fiore o un'erba ed un ciottolo e un raggio di luce, cosa che considera tanto al di sotto di lui nella scala dell'esistenza, s'accorgesse d'un tratto di trovarsi alla presenza di qualche essere potente che era nascosto dietro quelle cose visibili che egli stava studiando, che pur celando la saggia mano dava loro, strumento di Dio, bellezza, grazia e perfezione, anzi, la cui veste e i cui ornamenti erano quegli stessi oggetti che egli con tanto zelo voleva analizzare. E osservo, quindi, che con cuore grato e semplice possiamo dire con i tre santi fanciulli: o voi tutte opere del Signore, benedite il Signore, lodatelo e magnificatelo in eterno. San Giovanni Bosco. Dall'introduzione a Il devoto dell'angelo custode, in memorie biografiche di San Giovanni Bosco, scuola tipografica salesiana. Un argomento che mostra l'eccellenza dell'uomo è certamente il fatto che egli ha un angelo per custode. Creato che ebbe Dio il cielo, la terra e tutte le cose che nel cielo e nella terra si contengono, lasciò che esse seguissero per loro conto il corso delle leggi naturali, secondo l'ordine della quotidiana provvidenza che le conserva. Dell'uomo non fu così. Oltre ad averlo arricchito di nobili facoltà sia spirituali che corporali, costituito a provvedere a tutte le altre creature, volle che un celeste spirito se ne prendesse cura. Così, fin dal primo istante che l'uomo compare al mondo, egli l'assiste notte e giorno, lo accompagna nel viaggio lungo le strade, lo difende dai pericoli sia dell'anima che del corpo, l'avvisa di ciò che è bene perché lo segua. Grande dignità dell'uomo, grande bontà di Dio, incalzante dovere per noi di corrispondervi. E prima di proseguire, proprio a proposito di San Giovanni Bosco, come non ricordare ciò che lui raccontava di una di quelle volte che gli fu teso un agguato da degli assassini che volevano ucciderlo nella Torino notturna infestata da coloro che si sentivano disturbati dall'azione che San Giovanni Bosco stava sviluppando a favore dei giovani del suo tempo. Come forse qualcuno ricorderà, in quell'occasione apparve d'improvviso un enorme cane nero che mise in fuga ovviamente gli assalitori e disparve subito dopo. San Giovanni Bosco non ebbe alcuna esitazione nel riconoscere in quell'animale, in quella forma diciamo di animale che aveva assunto, la presenza protettiva del suo angelo custode. San Francesco di Sales, vescovo, raccontò che il giorno della sua consacrazione a sacerdote, accade un fatto singolare. Lui, fin da bambino, era molto devoto all'angelo custode e usava una specie di attenzione, di delicatezza, di cortesia, un gesto di cortesia nei confronti dello stesso angelo custode quando doveva varcare le porte delle case, gli usci, diciamo, delle dimore dove si veniva a trovare. Prima di entrare lui, apriva la porta e si scostava di un attimo, lasciando nella sua immaginazione passare davanti a sé l'angelo custode. Ebbene, il giorno della sua consacrazione sacerdotale, consacrato che fu, ebbe la gioia di vedere che la porta di casa si aprì davanti a lui e lui capì che l'angelo custode gli aveva aperto la porta e si era scostato un poco per lasciar passare quello che era diventato un ministro di Dio, un alter Christus, un sacerdote della Chiesa Cattolica. Paul Claudel, poeta e saggista francese tra i più significativi del XX secolo, convertito al cattolicesimo. Dal suo Note sugli angeli, in Presenza e profezia, Milano 1959. L'uomo è stato fatto per recare a Dio il consenso, l'omaggio libero e intelligente nei diversi piani della creazione materiale che si giustappongono e si allineano sotto di lui e intorno a lui fino all'incontro del nulla. L'angelo attinge direttamente in Dio la sua ragione d'essere e la traduce, se così si può dire, a libro aperto, per il solo fatto di esistere, realizzando il suo essere secondo quel modo particolare per cui differisce dagli altri esseri. L'angelo non ha nulla da imparare, sa ed esiste guardando. Non c'è velo. Niente nell'angelo s'oppone alla realizzazione della persona, di quella cosa per cui è fatto, né ignoranza, né debolezza, né ostacolo. La coscienza occupa tutto e si trasforma immediatamente in volontà come il cerchio in circuito. Egli respira inesauribilmente l'ispiratore con la I maiuscola. La visione in lui provoca un tale tiraggio sulla volontà. Lo spirito tira lo spirito con un tale rigore che nella coerenza di tutti i suoi elementi ritmici, infinitamente complessi, si sprigiona direttamente dal nulla la pronunzia del nome mirabile, dell'essere inestinguibile. Pavel Evdokimov, pensatore di origine russa, vissuto nel secolo scorso in Francia. Secondo i padri, gli angeli personificano le potenze celesti e sono posti da Dio vicino ai popoli come guide. Alla stessa maniera, l'angelo custode, unico e personale per ogni uomo, porta il pensiero di Dio su quell'uomo, l'immagine della sua santità proiettata. Ed è così imparentato intimamente con colui che gli è affidato. Gli angeli prendono parte assai attiva all'esistenza storica del mondo. Conducono sotto la guida dell'arcangelo Michele una battaglia contro i demoni, potenze del nulla e scimmie degli angeli, e salvaguardano l'ordine cosmico. Dopo la morte, l'angelo psicopompo accoglie l'anima all'uscita del corpo. Secondo San Basilio, gli angeli del giudizio pesano le anime. Essi che assistono ad ogni azione divina sono presenti particolarmente al martirio. Origene insiste molto sulla loro funzione liturgica. Gli angeli circondano la Trinità e concelebrano con Cristo la divina liturgia. La scala di Giacobbe li mostra messaggeri di Dio. Essi sono come incollati alla parola e alla volontà di Dio e le personificano. Quando Dio decide di guarire, la sua volontà prende la figura dell'arcangelo Raffaele. Ogni volta che un angelo appare è per trasmettere e compiere una volontà di Dio. Gli angeli mostrano il cielo poiché esistono ed agiscono in un senso che va da Dio verso gli uomini. Pur mantenendo il suo potere di rivelazione diretta, il più delle volte Dio si rivela per mezzo degli angeli che sono come i portatori delle sue energie, della sua luce e della sua rivelazione, al punto che i tre angeli apparsi ad Abramo nelle pianure di Mamre sono considerati, soprattutto nella tradizione iconografica, come le figure delle tre persone divine, l'icona della Trinità. L'angelo è un luogo teofanico, manifestazione vivente di Dio, il nome di Dio è in esso e con il nome la sua presenza. Tradizionalmente la vita monastica è paragonata alla vita angelica. Un santo monaco è chiamato angelo terrestre e uomo celeste. La vita spirituale degli uomini si imparenta con l'attività di preghiera e di contemplazione degli angeli, seconde luci. Secondo San Basilio, lo Spirito Santo è lo spirito di comunione e gli angeli sono in maniera particolarissima suoi servi, allorquando guidano gli uomini verso la comunione dei santi nell'amore del Cristo. Dà la santità nella tradizione della Chiesa ortodossa, editrice Esperienze, Fossano. Giorgio Lapira, grande sindaco di Firenze nel secolo scorso, di cui è in corso la causa di beatificazione. Da Il valore delle città, discorso da lui pronunciato a Ginevra il 12 aprile del 1954, ripreso dal testo Gli angeli di Maria Pia Giudici, edizione Città Nuova. La rivelazione dell'Antico e del Nuovo Testamento, in genere tutte le più grandi tradizioni religiose dell'umanità, ci assicura della protezione angelica che si esercita, come sui singoli uomini, così sulle singole città. La nostra disattenzione a questi valori di fondo, che danno invisibilmente ma realmente peso e destino alle cose degli uomini, ci ha fatto perdere la percezione del mistero delle città. Eppure questo mistero esiste e proprio oggi esso si manifesta con segni che appaiono sempre più marcati e che richiamano alla responsabilità di ciascuno e di tutti. Hans Urs von Balthasar, grandissimo teologo del secolo scorso, in maniera singolare afferma: la mediazione degli angeli non è sostanzialmente più necessaria là dove il figlio ha il padre presso di sé e dimora anzi nel seno del padre e agisce a partire dal proprio vedere, ascoltare e toccare il padre in forza della propria potestà ricevuta direttamente dal padre. E tuttavia gli angeli non possono mancare, in primo luogo perché fanno parte della gloria celeste del figlio dell'uomo, ma in secondo luogo e soprattutto perché devono rendere visibile il carattere sociale del regno dei cieli nel quale il cosmo deve essere trasformato. Non è così e non deve quindi sorgere l'impressione che il regno che il figlio è venuto a fondare e certamente incarna nella sua totalità sia un luogo solitario nell'assoluto, che verrebbe ad essere popolato dalla comunità di coloro che risorgeranno dopo di lui. Piuttosto, questo luogo, in Dio, al quale devono essere condotti i redenti della terra, è fin dall'inizio la città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, con le sue innumerevoli schiere di angeli, la comunità festosa dei primi nati. E last but not least, Jean Guiton, filosofo, una delle figure più rappresentative del pensiero cattolico della nostra epoca, dall'Osservatore Romano del 21-22 marzo del 1983. Esistono davvero gli angeli? Ho sempre in mente quello che rispondeva Étienne Sorio, uno degli spiriti più liberi, professore di estetica alla Sorbona. Mettete tra parentesi il problema dell'esistenza. Mi limito al suo significato. Ritengo che siamo attorniati dagli angeli, l'attori della bellezza. Vi è un angelo per ogni nazione, per ogni provincia, per ogni uomo, l'angelo custode. Egli mi consigliava di ricordarmi delle persone incontrate per caso, in treno o in aereo, che avevano pronunciato qualche parola ed erano scomparse. Non le si ritrova mai, ma dopo una semplice parola, la nostra vita è modificata profondamente. L'angelo è anzitutto quel visitatore che vi annuncia una felicità improbabile. Vado al di là di questi simboli. Credo agli angeli, alla loro autentica esistenza. Talvolta ho creduto di indovinare al di là, al di sopra o piuttosto accanto a me, un essere impalpabile e segreto che scarta l'ostacolo, che mi ispira, mi protegge e mi guida, che talora, un dito sulle labbra, mi porta un messaggio con il quale bisogna consentire. Trovo che la scena dell'Annunciazione in cui Gabriele comunica con la Vergine per chiederle di dire soltanto sì, si riproduce spesso nel corso delle nostre vite umane. Nell'agonia di Gesù, quando egli è abbandonato, l'angelo compie verso di lui il suo ufficio di consolatore e suppongo che il Cristo crocifisso fosse invisibilmente attorniato, aiutato e consolato da questi annunciatori di gioia. Spero di aver offerto alcuni elementi per riflettere sulla esistenza e sulla presenza degli angeli tra noi e accanto a noi. Alla prossima conversazione.